Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Fin dall'alba della civiltà, l'uomo si è sempre sforzato di arrivare alla comprensione dell'ordine che regola il mondo. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? E non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo tutti diversi. Per quanto brutta possa sembrarci la vita, c'è sempre qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c'è vita, c'è speranza.
Bentrovati a voi che tenete la radio accesa sulle nostre frequenze 89.100 in FM a Roma e nel Lazio, a Catania sui 90.0 e a Terni provincia sui 98.100. Questi che sentite ai microfoni sono Elsa Toppi
e Valentina Belli. Buonasera a tutti e grazie per farci compagnia ogni weekend.
Ci fanno compagnia così come noi facciamo compagnia a loro.
Questo è da vedere.
Ci proviamo. Anche stasera tanti gli approfondimenti. Il direttore dell'unità operativa di alimentazione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità farà il punto assieme a noi sui dati della relazione annuale sulla celiachia e per migliorare le diagnosi. Parleremo inoltre con l'autorità di un libro molto interessante, vero Valentina?
Già, Cervello senza limiti di John Rossi Mason, una vera e propria inchiesta, devo dire, su dei nuovi farmaci che potrebbero potenziare le nostre attività cerebrali. Siamo quasi sulla fantascienza, ragazzi.
Con noi non avrà risultati, diciamo, come no, insomma, in generale.
Ma parla per te e si ostina. E poi ancora parleremo di tatuaggi, perché è una moda che non conosce crisi, non conosce calo. Magari sembra che stia un po' per smontare, diciamo, in realtà no, torna più forte di prima. Ma gli effetti dei tatuaggi sulla pelle quali sono in realtà?
Già, se li volete sapere rimanete con noi, ma cominciamo subito col primo argomento.
Sentir che sono viziato perché non ho mangiato, ormai ci sono abituato. E lei mi fa compagnia, si chiama celiachia, che parola grossa, mamma mia. Sul tuo viso splende il buio e smetti di parlare, non è niente di contagioso, non ti devi preoccupare. E rimani ferma immobile, assorta ad aspettare che avvenga qualcosa, che so, la trasformazione, che diventi un animale anche da curare. Ma almeno lasciati spiegare. Sono affetto da un'intolleranza alimentare.
Guarda che ho trovato nel web.
Giusto nel web.
No, guarda che interessante. Lui si chiama Alessandro Palazzo ed ha dedicato una canzone alla celiachia.
Penso se la dedicava all'edilizia. No, scusami Elsa, però e quante altre canzoni abbiamo di Palazzo?
Non lo so, io ho trovato solo questa, devo dire la verità. Perché? Perché in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, dall'11 al 19 maggio, l'Associazione Italiana Celiachia ha fatto il punto un po' in generale sulla necessità di migliorare le diagnosi. E questo, Valentina, in virtù dei dati della relazione annuale sulla celiachia presentata al Parlamento dal Ministero della Salute. Cosa è uscito fuori? Che le nuove diagnosi rallentano, tanto perché, per capirci, insomma, vi leggo un po' di dati. Nel 2017 le nuove diagnosi sono state solo 8.000 in più rispetto all'anno precedente, insomma il tasso di crescita più basso, Valentina, dal 2000 ed oggi.
Ma quindi, no, ti faccio una domanda per capire se ho capito e vedere se tutti noi che ascoltiamo, cioè sono diminuite le diagnosi, quindi che vuol dire che è regredita la celiachia?
No, qual è? Sono regredite semplicemente le diagnosi, il numero delle diagnosi. Qual è il motivo? Ci chiediamo. E lo chiediamo a Marco Silano, coordinatore del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana di Celiachia e direttore dell'Unità Operativa di Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Allora, dottore, qual è il motivo di questa battuta d'arresto, secondo lei?
Ma i motivi sono fondamentalmente due. Uno, che aumentando ogni anno il numero di celiaci già diagnosticati, mantenere la stessa performance diagnostica nei 12 mesi è sempre più complicato. Dall'altra parte, che le diagnosi cosiddette facili, cioè di celiachia classica, quella che si manifesta con mal di pancia, con diarrea, con stipsi, con vomito, ormai sono state esaurite e dobbiamo iniziare a diagnosticare quelle cosiddette atipiche o silenti, quelle che si manifestano con sintomi a carico di organi e sistemi diversi dall'apparato gastrointestinale.
Bene, dottore, ma quali sono, anche se ce li ha elencati, no? Ci sono dei sintomi più facilmente associati alla celiachia e ci sono invece poi delle spie che magari non vengono prese in considerazione nella maniera corretta, magari dei campanelli d'allarme che però non vengono ravvisati, ecco.
Sì, lei ha perfettamente ragione. I sintomi classici legati storicamente alla celiachia sono tutti quelli a carico del sistema gastrointestinale, quindi a carico dell'addome, o nei bambini il fatto che crescono pochi. Questi ormai lo sappiamo, sono sintomi di celiachia che tutti riescono a riconoscere. Invece dobbiamo diventare più bravi a riconoscere i sintomi che sono a carico, per esempio, del sangue, come per esempio l'anemia, a carico per esempio delle ossa, l'osteopenia, l'osteoporosi, a carico per esempio del fegato, l'aumento degli enzimi epatici nel sangue, oppure nelle donne la difficoltà a rimanere incinta, oppure la difficoltà a portare a termine una gravidanza, la poliabortività spontanea.
Quali sono le gravi complicanze a cui viene esposta la persona a cui non viene diagnosticata la celiachia?
Sì, le complicanze della celiachia fortunatamente sono rare, perché colpiscono meno dell'1% di tutti coloro che sono affetti da celiachia e in età molto avanzata, diciamo dopo i 60 anni di età, per dare un'idea. Colpiscono solo coloro che, essendo celiaci, mangiano glutine.
Esatto.
Quindi i celiaci non diagnosticati, oppure anche, ahimè, i celiaci diagnosticati che però non fanno bene la dieta senza glutine. E queste sono delle patologie a carico del duodeno, come per esempio la duodenite ulcerativa, o lesioni preneoplastiche o francamente neoplastiche, tumori come per esempio il linfoma a cellule T dell'intestino.
Bene, dottore, ma quali sono i test diagnostici per capire se una persona soffre di celiachia?
Il primo test da fare è un banalissimo esame del sangue, che permette di dosare una classe di autoanticorpi che si chiamano anticorpi antitransglutaminasi, che sono presenti nei celiaci che mangiano glutine. Se questi sono positivi, l'accertamento successivo è la biopsia della mucosa duodenale. Si prende un pezzetto di mucosa del duodeno, che è un pezzo di intestino, si mette sotto il microscopio e si vede se ha la classica lesione della celiachia, che è la atrofia dei villi. In una selezionata percentuale di pazienti pediatrici che hanno gli anticorpi antitransglutaminasi nel sangue a livelli altissimi, almeno 10 volte il cutoff di normalità, è possibile evitare la biopsia duodenale.
Dottore, quali sono invece, voglio fare un'altra domanda, sui medici, cioè quali sono i medici coinvolti dai sintomi che riguardano la celiachia?
Guardi, tutti.
Perché poi non se ne parla mai di questa cosa, insomma, non riguarda solo, no, una categoria.
Guardi,
uno specialista.
La celiachia era riportata solo nei libri di pediatria e forse di gastroenterologia, ne parlo di 20 anni fa, non tantissimo tempo fa, perché si pensava che fosse una malattia dell'intestino dei bambini. In realtà assolutamente non è così. Innanzitutto i medici del territorio, quindi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, sono le prime sentinelle, perché sono coloro che hanno in cura la totalità del paziente, adulto e bambino. Poi qualsiasi specialista ha almeno un sintomo che è indice o spia di celiachia, per cui tutte le specialità mediche devono conoscere la celiachia, anche l'endocrinologo, per esempio le tiroidite autoimmuni, per esempio il diabete di tipo primo è frequentemente associato alla celiachia, del ginecologo abbiamo parlato, qualsiasi specialità medica.
Cosa possiamo fare invece per aumentare le diagnosi di celiachia, visto che, insomma, i dati parlano chiaro?
aumentare la consapevolezza e la conoscenza della celiachia nella classe medica, indipendentemente dalla specializzazione. Tutte le specializzazioni nel corso degli studi dovrebbero prevedere qualche ora di lezione dedicata alla celiachia.
Chiarissimo. E allora, antenne più alzate verso i sintomi insoliti che fanno sì che i pazienti si nascondano alla diagnosi di celiachia, e noi ringraziamo il dottor Marco Silano, coordinatore
Grazie
del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana di Celiachia e direttore dell'Unità Operativa di Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie ancora, dottore.
Grazie, buonasera.
Grazie, buonasera.
Radio Cusano Campus. Ovunque ti trovi, ti sembra di stare al centro. Radio Cusano Campus. Cambia il modo di ascoltare la radio. News, attualità, politica, sport, crimine, ricerca, economia, medicina e tanto altro. Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Niente.
È dimora.
Ciao.
Parlami del tuo libro.
Quanto hai scritto fino ad ora?
Neanche una parola.
Ho una cosa che potrebbe aiutarti molto. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Questa ti permette di usarlo tutto. Hanno fatto le sperimentazioni, un farmaco approvato.
D'accordo, è solo una curiosità e nient'altro.
Prima ero cieco, ora vedevo. Una pillola al giorno e non avevo limiti. Adesso però volevo altro.
Limitless, questo è un frammento del trailer Elsa, film del 2011.
È chiaro che per noi sarebbe una svolta questi farmaci,
ecco,
è chiaro.
Puntualmente si fa autogol, non ho capito.
Ma è così, avendo insomma una capacità molto limitata del nostro.
Io sempre mi dissocio e ti ricordo di parlare per te, però andiamo avanti. Volevo dire che questo è un film del 2011 che io tra l'altro ho visto e mi era piaciuto davvero molto e sembrava quasi fantascienza. Il protagonista vive il blocco dello scrittore, non riesce più a scrivere neanche una pagina, il romanzo deve essere pubblicato, non sa come fare, finché una potente pillola potenzia il suo cervello a livelli inimmaginabili, con un però ovviamente. Questa pillola termina il suo effetto dopo poche ore e dimora, quindi vabbè, si imbatterà in tutta una serie di peripezie perché cercherà sempre di procurarsela. Questa sera, cari amici di Unicusano App Magazine, vogliamo parlarvi proprio di questi famosi farmaci che avrebbero il potere di potenziare le nostre capacità cerebrali. E lo facciamo con una nostra gradita ospite, Joan Rossi Mason, che firma la prima inchiesta giornalistica italiana sul potenziamento cerebrale, cervello senza limiti, tra curiosità, chicche, ma anche tanta ricerca scientifica. Joan, benvenuta!
Buonasera.
Buonasera a tutti voi e agli ascoltatori. Il trailer di Limitless è veramente fantastico.
Io adoravo questo film, veramente.
Sì, assolutamente, ma dobbiamo però fare una premessa necessaria. Il film deve avere delle connotazioni che lo rendono molto intrigante, quindi è tutto molto forzato. La buona notizia però è che questi farmaci esistono veramente.
Esatto, infatti come dicevo sembra fantascienza ma non è così. John, si parla di farmaci nootropi, ma di cosa si tratta e quale meccanismo innescano nel nostro cervello?
Allora, va fatta una premessa doverosa. Si tratta di farmaci legali che sono stati approvati e sono in uso per una serie di patologie ben note, quindi servono per esempio per l'Alzheimer, alcuni
per la demenza.
Agiscono per la demenza di Alzheimer, alcuni per la narcolessia, un paio molto diffusi sono indicati per il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, altri sono dei beta bloccanti, ognuno di loro ha delle proprietà, ma si è visto che l'utilizzo nei soggetti sani ha la possibilità di aumentarne una serie di facoltà cognitive, tra cui memoria, attenzione, concentrazione e capacità di apprendimento e tutta una serie di, insieme ai farmaci che, come dicevo, sono stati approvati, sono dei farmaci perfettamente legali, si accompagnano tutta una serie di integratori sia naturali che sintetici, e proprio a questo scopo.
John, queste pillole hanno effetti collaterali, cioè possono creare dipendenza?
Allora, la dipendenza è una cosa, gli effetti collaterali sono un'altra,
sì,
scusate
certo.
la precisazione. Come tutti i farmaci possono avere effetti collaterali. Il discrimine è un po' questo. Se noi siamo disposti ad accettare un effetto collaterale per curare una malattia che può essere invalidante, se una persona è sana è un pochino più difficile accettare anche da parte del mondo medico che la persona possa avere degli effetti collaterali. Per la maggior parte di questi farmaci si tratta di effetti di entità e soprattutto transitori, irritabilità, insonnia, cefalea, disturbi della digestione, insomma sto generalizzando, ognuno ha i suoi. In alcuni casi alcune di queste molecole invece sono un pochino più raffinate, un pochino più particolari e in particolare quella per il disturbo del deficit dell'attenzione può dare, sì, può dare anche dipendenza. L'idea di tutte queste sostanze è che se ne conoscono gli effetti a breve termine per un uso occasionale, per esempio dobbiamo consegnare un lavoro, non abbiamo tanto tempo, abbiamo bisogno di restare vigili, attenti, li possiamo usare per uno, due giorni, tre giorni al massimo, insomma, e poi sospendiamo l'utilizzo. Su questo tipo di utilizzo noi conosciamo gli effetti, sono stati studiati. Non si sa molto bene sull'utilizzo a lungo termine, cioè quali effetti può avere portare il nostro cervello al limite estremo delle sue possibilità.
Sempre al massimo dei giri,
noto.
No? Sempre...
Al massimo dei giri. Noi dobbiamo considerare che il cervello e le sue connessioni hanno comunque, per esempio, fisiologicamente bisogno di riposo, è la funzione del sonno. Buttare durante la notte tutta una serie di informazioni spazzatura che non ci servono, ripulirsi e ricominciare l'indomani mattina nel pieno delle sue facoltà. Se noi eliminiamo per esempio il sonno per molte ore e molti giorni, è chiaro che dobbiamo necessariamente attenderci delle conseguenze.
È chiaro, è chiaro.
John, ma una curiosità, no? Tu li utilizzeresti? Cioè, qual è la tua posizione?
La mia posizione, lo dico senza nessun tipo di timore, io sono un giornalista e quindi diciamo che non dovrei averla una posizione, però in realtà ce l'ho. Il mio atteggiamento è molto liberale, nel senso che utilizzati nella propria libertà personale nessun problema. Devo dirvi che poi per poter scrivere il libro io ho provato una di queste molecole perché non potevo scrivere qualcosa senza sapere se funzionasse o meno. Ebbene, vi posso dire che il farmaco che io ho utilizzato, che è quello che viene utilizzato per la narcolessia, quindi per gli addormentamenti improvvisi, che permette di rimanere svegli e azzerare la fatica per moltissime ore, vi posso dire che funziona in maniera assolutamente egregia. Il prezzo da pagare è magari un po' di insonnia nei giorni successivi e un filo di mal di testa.
Un po' di stranimento, diciamo.
Assolutamente, permette una concentrazione assoluta per 20 ore consecutive, dove
Accidenti.
Tu non fai altro che lavorare.
Tantissimo.
Ecco, la cosa importante da dire, secondo me, per il pubblico è che queste non sono, come dire, farmaci ricreativi per andare a ballare fino a tarda notte, divertirsi, eccetera. Sono farmaci da biblioteca, non
certo.
da discoteca.
Hai fatto
Ma,
bene a dirlo.
Vanno prescritti da medici, nel senso è obbligatoria la prescrizione medica, immaginiamo.
Allora, sono... Quando parliamo dei farmaci, i farmaci sono soggetti a ricetta medica, ma anche qui c'è un, diciamo, un piccolo problema. Un medico, se prescrive un farmaco per una persona sana, entra in una zona d'ombra che viene chiamata prescrizione off-label, ossia fuori indicazione, per cui se insorge qualche problema si assume completamente le responsabilità, non è più coperto dalla
Quindi
legge.
Quindi non sarà neanche semplice, secondo me, poi trovare magari dei medici... disposti a queste
non lo è affatto, diciamo che non lo è affatto, e qui si apre un altro scenario molto importante, cioè come procurarseli. Le strade sono diverse, c'è chi per esempio finge i sintomi di una patologia per ottenere la prescrizione, e questo per esempio in Italia per i farmaci per il disturbo dall'attenzione è molto difficile, perché è un disturbo che viene sottoposto a un piano terapeutico dove le pasticche sono praticamente contate, quindi non è assolutamente semplice. C'è chi si rivolge al mercato nero o alle farmacie online, dove ovviamente non possiamo sapere che cosa ci arriverà. Potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, una pasticca di zucchero che non ci fa niente, nella peggiore una pasticca in cui ci sono magari altri farmaci, non quello che abbiamo richiesto,
anfetamina,
contaminanti, qualsiasi altra cosa, e quindi la, diciamo che l'approvvigionamento è sempre un po' rischioso.
È la cosa più,
ecco,
più
bisognerebbe
difficile.
Però un po' poi allineare queste norme, il progresso scientifico, poi anche alla pratica vera e propria, no? Perché è pure un po' come dire la volpe e l'uva, sappiamo che esistono queste cose che in fondo, se prese nella giusta dose in tempi brevi, possono aiutarci, ma magari non riusciamo ad ottenere la prescrizione, no? Quindi ci arrabbiamo.
Vi posso dire che io ho fatto l'esperimento di comprare online uno di questi farmaci, e quello che è arrivato non l'ho fatto analizzare, ma era evidentemente inefficace, quindi probabilmente non c'era dentro il principio attivo che io avevo ordinato. Poi con una serie di stratagemmi sono riuscita a ottenere il farmaco regolare, quello in commercio anche in Italia, e lì la musica è cambiata notevolmente. E allora è vero, ha funzionato, questo io lo posso dire, però c'è anche per esempio una quota di persone che a questi farmaci non risponde, cioè non gli fanno assolutamente niente. Lo ha provato una persona a me vicina, che si è prestata a fare da cavia, sempre sotto controllo di un medico che monitorava comunque eventuali problemi,
sempre in nome della verità giornalistica, Joan,
sempre
che
in nome
sacrificio
della scienza, questo tono non mi piace, ma sempre ovviamente in nome della scienza. E su questa altra persona che l'ha provato non ha avuto alcun effetto, anzi a un certo punto ha detto: mi sento un po' stanchino, quasi quasi vado a fare un sonnellino. E lì io ho detto: ma com'è possibile? Non è possibile. E quindi abbiamo scoperto che esistono anche i non responder. Comunque io direi che le indicazioni possono essere molto semplici: tentare, se necessario, di procurarsi il farmaco originale, che è quello che ci dà delle garanzie di sicurezza e di produzione, di utilizzarlo cum grano salis, quindi solamente al bisogno per periodi molto brevi, e soprattutto non utilizzarlo mai nei minori e nelle persone al di sotto dei 18 anni, anzi al di sotto dei 21 sarebbe ancora meglio. Questo perché? Perché in questa fase il cervello è ancora in formazione, è ancora in crescita, e quindi non possiamo sapere se aumentare per esempio i neurotrasmettitori a livello dei neuroni in maniera così spinta, quali problemi possa determinare. Poi magari tra 20 anni scopriremo che non ne determina alcuno, e praticamente andremo in giro con il nostro blister di compresse sotto al braccio. Saranno come le aspirine o gli omega 3 o la vitamina E. Ma io credo che comunque stiamo andando verso quella direzione. Noi in Italia un po' più lentamente,
come al solito. Senti John, la tua è stata una vera e propria inchiesta giornalistica. Vuoi spiegarci un po' il tuo modus operandi? Insomma, per chi ci ascolta è interessante sapere come è stato dato vita
già
al tuo
ultimo
libro.
Già abbiamo detto che ha fatto da cavia, provato.
Questo già l'abbiamo
detto.
Questo
ok, ma poi ci vuoi svelare qualcos'altro?
Esatto. Siamo curiosi.
Allora, è stato un lavoro, devo dire, la gravidanza di un mammut più che un libro, nel senso che io ho cominciato a capire che esisteva questo fenomeno nel 2007. Lavoravo in Rai e ho cominciato a leggere degli articoli. Ho cominciato anche a raccogliere quello che usciva e a metterlo da parte. Poi la vita per un certo periodo mi ha portato altrove e avevo quasi dimenticato questa cosa, ma ogni tanto riemergeva questo tema, lo trovavo nelle mie ricerche, se ne parlava sempre di più, aumentavano gli studi, la qualità degli studi. Quindi a un certo punto ho deciso di riprenderlo in mano intorno al 2016, ho concluso tutte le ricerche, ho raccolto tutto il materiale scientifico che era uscito e anche il materiale giornalistico che c'era in giro per il mondo, l'ho raccolto e non mi sono limitata a parlare di potenziamento cognitivo tout court, quindi solo per studiare o lavorare, ma ho approfondito una serie di altre cose, per esempio come eliminare i ricordi traumatici, è un aspetto estremamente interessante
molto,
e importante.
Sì.
E al contrario di quello che hanno titolato alcuni colleghi dicendo la pillola che cancella la memoria, diciamo che è stato scoperto che alcuni farmaci sono in grado di diminuire l'impatto negativo emotivo dei ricordi traumatici, e questo nel caso per esempio di persone che hanno subito abusi, donne che hanno avuto uno stupro, persone che hanno assistito per esempio a una strage, a un omicidio eccetera, è forse diciamo una pillola di umanità poter diminuire l'impatto traumatico e magari evitare di sviluppare dei disturbi psichici che, anche molto invalidanti, quindi ho come dire affrontato anche questo. E poi un aspetto che potrà interessare le coppie, sembra che in realtà la pozione dell'amore esista, è già dentro di noi, ma si è visto che un particolare ormone che noi produciamo durante il rapporto sessuale e che favorisce sia l'attaccamento tra i partner che la fedeltà potrebbe forse essere somministrato dall'esterno e garantirci delle coppie più stabili. Questo ormone si chiama ossitocina e se ne sta studiando una somministrazione spray da magari spruzzare nel naso dei nostri partner quando devono allontanarsi per molto tempo da casa.
Joan, ma se ti chiedessimo www.cervellosenzalimiti.it, cosa ci rispondi?
Uno dei miei domini preferiti, ovviamente. abbiamo deciso di non far diciamo finire il libro con la sua messa in stampa, ma di renderlo uno strumento di aggiornamento continuo, quindi cervellosenzalimiti.it è il sito dove voi potrete trovare sia le informazioni sul libro sia una serie di news proprio su questo argomento, in maniera che il libro in qualche modo cresca su altre piattaforme, cresca online, continui a vivere e magari apra la strada a un Cervello Senza Limiti second edition, insomma, ancora più avanti.
Esatto, diventa anche un lavoro interattivo, no? In qualche modo.
Assolutamente, quindi potrete condividere le notizie, potrete anche contattarci, chiederci qualcosa, c'è una redazione che lavora appunto a questo. Vogliamo in qualche modo monitorare questo fenomeno anche in Italia. A proposito di questo, proprio sul
che
sito...
Che ci sono pochi dati, giusto, per l'Italia? Forse
non ce
nessuno.
Ne sono assolutamente. Per quello che riguarda l'Italia non esiste un monitoraggio.
Quindi,
non esiste
John, potresti essere una pioniera con questa raccolta dati?
E ci stiamo provando con un sondaggio online che ci sta già dando. Ci proviamo, poi vediamo se ci riusciamo, ma abbiamo bisogno dei radioascoltatori, abbiamo bisogno di tutti, perché sappiamo che l'attendibilità di un sondaggio è dato dal numero delle risposte, quindi più sarete a rispondere al sondaggio che troverete sul sito cervellosenzalimiti.it, più potremo fotografare in maniera precisa l'utilizzo e la conoscenza di queste sostanze, quindi tutti sul sito.
Quindi noi
andremo anche
cari
noi,
radioascoltatori di Unicusano App Magazine, non ci facciamo parlare dietro, andiamo su www.cervellosenzalimiti.it. Tanto è un test in forma anonima, devo dire io l'ho fatto così.
Io ancora no, andrò
sì,
immediatamente.
Sì, io l'ho compilato, ci vuole pochissimo tempo,
sì,
ragazzi diamo
minuti.
Una mano alla ricerca, perché è importante. Allora, John,
e poi ne riparleremo sempre ovviamente su Radio Cusano.
È il minimo,
ma vogliamo sapere.
Bene, Joan, allora noi ti ringraziamo per essere stata con noi, Cervello Senza Limiti, devo dire un argomento interessante,
molto, sì,
davvero
molto
interessante, e che ci fa anche un po' sognare, sembra quasi portarci, non so, in un futuro chissà quanto lontano, e invece eccoci qua,
ma
siamo arrivati.
Ma è più vicino di quanto si pensi, siamo arrivati.
Assolutamente.
Grazie infinite, un abbraccio, grazie infinite.
E noi ringraziamo Joan Rossi Mason, autrice di Cervello Senza Limiti. Limiti.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.
Ari, sei pronta?
Non ho sentito la sveglia, mi passi il rossetto?
Aspetta, aiutami, ho perso le lenti a contatto.
Dai, che facciamo tardi?
È vero, corriamo, ci aspettano.
Alle 6.30 siamo in onda.
E allora dai, sbrighiamoci, c'è un giorno da ascoltare.
Unicusano Up, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Beh, forti loro sono forti, eh?
Io li adoro in vita.
Sì.
Storie tatuate di amori e lividi. Ma sì, c'è comunque chi magari si tatua sulla propria pelle qualcosa di simbolico che capisce solo lui, no? Che magari lo riporta a qualche momento, un ricordo
qualche
particolare.
Qualche esperienza, sì. Anche qualche persona.
Assolutamente. Poi c'è invece chi si tatua il proprio nome, questo io ancora lo devo capire, onestamente.
Perché ha paura di dimenticarlo, Valentina.
Sì, com'era, come ti chiami? No, mi chiamano gli altri. Allora se lo tatua così non se lo scorda più. C'è poi chi scrive il nome del proprio figlio per onorare questa nascita. E ancora quello dell'anima gemella. Salvo poi ricorrere al laser per rimuovere tutto quando una storia finisce.
Infatti quello non si consiglia, eh?
Ma non lo so, io penso ad esempio a Belen, che si era sposata con De Martino, ha fatto il tatuaggio, poi si è lasciata, l'ha cancellato, ora ci si è rimessa e quindi...
Va
non
a capire.
Se lo rifarà, non lo so.
Un pasticcio.
Comunque, al di là delle mode, del gossip, insomma, il tatuaggio è qualcosa che accomuna davvero molti di noi, eh. Sono in pochi ormai, delle mosche bianche quelli che non ce l'hanno.
Tipo me.
Io nemmeno ce l'ho, eh.
Tipo me, te.
Ecco, due mosche bianche. Però già siamo la maggioranza in uno studio, però com'era la... cos'è che non conferma? L'eccezione non conferma la
regola.
Ecco,
sì.
Ecco fatto, infatti. Ma che impatto hanno i tatuaggi sulla nostra pelle? Questa sera lo chiediamo a Carlo Mattozzi, il nostro specialista in dermatologia. Buonasera Mattozzi.
Buonasera.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ma lei ce l'ha un tatuaggio?
No, io appartengo alle mosche bianche, non ho tatuaggi.
E siamo già tre. E
qui, è incredibile.
Qui mettiamo in crisi però la messa.
Siamo degli alieni, Mattozzi. Ma lei se ne rende conto che siamo alieni?
Lo so, mi rendo conto di essere, di appartenere a quella categoria di persone non tatuate che soprattutto penso sotto i 40 anni siamo ormai in minoranza, penso. Tutti i miei amici sono tutti tatuati.
Idem, in realtà è così. La maggior parte, insomma, si è tatuato qualcosa sulla pelle. Mattozzi, esatto. Ma di cosa si compone esattamente l'inchiostro? Cioè, quali sono queste sostanze che poi, vuoi o non vuoi, ci iniettiamo sulla pelle e probabilmente magari andranno anche un po' più a fondo?
Sì, allora, gli inchiostri sono composti sostanzialmente da due componenti. Dal pigmento, che sono sostanzialmente dei sali metallici, a volte delle sostanze di origine vegetale, altre volte delle materie plastiche. E poi dal
materie
veicolo...
plastiche, Mattozzi?
Sì, è ovvio che alcuni prodotti non sono adoperati, o comunque, sebbene non ci siano ancora delle leggi molto chiare al riguardo, alcune componenti sono vietate. Ad esempio, in alcuni tatuaggi è stata riscontrata la presenza, che ne so, di rame, di litio, di cadmio, di alcuni metalli, e sono stati ritirati dal commercio, alcuni anche recentemente. E poi c'è il veicolo è quella componente comunque dell'inchiostro che consente di amalgamare il pigmento stesso e favorirne la penetrazione della cute durante appunto il tatuaggio, la sua distribuzione, evitare che si possa raggrumare a formare appunto dei piccoli pallini così di pigmento.
Mattozzi, insomma, lei lo sa che il tatuaggio poi affrontano le varie mode, no? Quindi c'è un periodo, c'è stato il momento del tribale, quindi tutti a farsi il tribale, poi il momento delle rose, tutti a farsi le rose, poi andavano le matriosche. Se le ricorda lei le matriosche, sì, tutti quelli colorati.
Poi i visi di donna,
insomma, ci sono state diverse mode.
Teschi.
Sì, per l'epidermide però c'è differenza tra un tatuaggio in bianco e nero e quelli colorati? Perché poi questo è il punto, eh?
Sì, allora tecnicamente no, in pratica sì, perché ci sono alcuni pigmenti che sono più reattivi rispetto ad altri. Ad esempio, sostanzialmente i colori scuri, tipo il nero, il blu scuro, sono pressoché inerti o comunque raramente danno delle reazioni. Invece altri colori come il rosso, il giallo, l'arancione sono più soggetti spesso a delle reazioni a livello cutaneo, cioè mediamente. Se io visito dei pazienti vedo più reazioni a tatuaggi nei tatuaggi colorati piuttosto che nei tatuaggi neri.
Ecco,
quindi
ma
il colore ci può essere una differenza.
È possibile quindi essere allergici a queste sostanze, anche se sono magari legalmente consentite e sono quindi utilizzate?
Sì, ci sono diversi studi che hanno evidenziato che in alcuni tatuaggi è possibile, alcuni inchiostri è possibile riscontrare, che so, il nickel, il cobalto, c'è anche presente anche il biossido di titanio, alcuni soggetti possono sensibilizzarsi verso alcune componenti dell'inchiostro e quindi sviluppare delle reazioni allergiche. Reazioni che possono verificarsi a breve distanza dal tatuaggio, a volte anche dopo anni o addirittura decenni dal tatuaggio stesso.
Ma allora Mattozzi, io che sono allergica al nickel, meglio che non faccia mai un tatuaggio.
Diciamo,
o se no ti devi assicurare che magari non ci sia questa sostanza.
Che non ci sia il nickel. Però il nickel è presente ovunque, in minime quantità, a volte si può
anche nei pomodori, Elsa, presente
sì.
Il nickel. Ora
sì,
mi viene in mente questo.
Nei pomodori, nel tonno, in alcuni legumi.
Ma Tozzi è preparato in tutto comunque, non lo cogli in castagna neanche
è il mio lavoro,
Dottore, ma a cosa bisogna fare attenzione quando si va a fare un tatuaggio? Quindi ammettiamo che comunque lo vogliamo fare, ci va, piccolo o grande che si veda o no, che porti il proprio nome o quello di un altro, a cosa dobbiamo stare accorti? Che cosa dobbiamo osservare?
Allora, in primo luogo la professionalità del tatuatore. Ci sono, come in tutte le professioni, ci sono delle persone oneste, persone meno oneste, persone professionali e poco professionali. Quindi in primo luogo affidarsi a un tatuatore bravo, e fortunatamente ce ne sono tanti. In secondo luogo vedere l'igiene nel posto dove viene effettuato il tatuaggio. È ovvio che un tatuaggio effettuato in uno studio legale piuttosto che in strada da un tatuatore
o nei garage, negli scantinati, magari evitiamo
queste cose piratesche.
Già quello potrebbe essere un campanello d'allarme. Probabilmente costerà di meno farsi un tatuaggio appunto in un garage o in un'abitazione piuttosto che in uno studio di un tatuatore. Però purtroppo c'è un detto che se uno pensa che un professionista costi tanto, non sa quanto potrebbe costare una persona non professionale o un principiante, quindi è sempre meglio affidarsi a persone esperte. In secondo luogo appunto l'igiene, l'utilizzo dei guanti, di aghi sterili, tutta
quelli monouso,
di...
no? Poi quelli che usano solo per te e poi si buttano.
Esattamente, e poi chiedere ovviamente le componenti dell'inchiostro che viene iniettato, sia per sapere se una persona è allergica verso alcune di queste componenti, sia perché se in un futuro una persona volesse rimuovere il tatuaggio è importante sapere anche che tipo di inchiostro è stato adoperato.
Mattozzi, senta, ma un tatuaggio è un po' come un diamante, per sempre? Cioè, fatto una volta, dura bene anche in futuro oppure deve essere ribattuto? In realtà sbiadisce.
Allora, ci sono dei pigmenti che durano sempre, perché da un pochino l'organismo riesce a riassorbirlo, un po' va un po' più in profondità nel dermo, viene un pochino riassorbito dai vasi linfatici e quindi si può un pochino sbiadire nel tempo, però alcuni pigmenti durano in pratica sempre, altri invece possono durare di meno e scomparire nel tempo.
Ma durano più magari quelli monocolore, tutti neri, oppure quelli colorati?
No, diciamo durano ugualmente sia quelli monocolore sia quelli colorati.
Dottor Mattozzi, l'abbiamo detto prima un po' scherzando, no? C'è poi chi si tatua il nome dell'amato o dell'amata e poi la storia finisce, ma come ci stava dicendo lei, c'è anche chi magari può avere delle reazioni allergiche non sul momento ma dopo anni, allora magari decide di ricorrere al laser. Ma il laser, come funziona questa pratica? E poi è davvero in grado di rimuoverlo perfettamente e tutti possiamo sottoporci eventualmente a questa tecnica?
Allora, in realtà non esiste solamente il laser per rimuovere i tatuaggi. Alcuni tatuaggi, se piccoli, possono essere rimossi chirurgicamente, possono essere...
E chirurgicamente come, dottore? Ci dia un po' un'idea anche a chi ci ascolta.
Si toglie un, diciamo, un
primo strato,
una cutanea che comprende all'interno del tatuaggio e poi si mettono dei punti di sutura. È una tecnica rapida, però lascia cicatrici. Si può adoperare il bisturi elettrico, la dermabrasione, cioè si gratta tipo la pelle e poi si mette una soluzione salina sopra.
Sono direi si soffre prima mentre si fa e si soffre dopo quando si toglie.
Infatti chi ve lo fa fare?
Tecniche che lasciano ovviamente segni. Poi ovviamente il laser invece è una tecnica che, sebbene sia un po' più lenta rispetto alle altre, però solitamente non lascia segni e consente la rimozione comunque del tatuaggio interamente, senza solitamente lasciare appunto nessun segno. Solo che non tutti i tatuaggi possono essere rimossi completamente, alcuni si riesce a schiarirli, può rimanere a volte un alone grigiastro, altre volte ancora può rimanere un alone, una zona, il cosiddetto ghost, cioè al posto del tatuaggio un'area bianca, che però poi nel tempo si sistema da sola. I laser più utilizzati sono due, cioè il laser Q-switched e Pico Laser. Sono dei laser che consentono il rilascio di un'enorme energia in nanosecondi, addirittura in picosecondi, quindi distruggendo il pigmento del tatuaggio senza danneggiare la cute. E poi piano piano l'organismo comincia a riassorbire appunto il pigmento.
Immaginiamo che in parte dipenda anche dall'estensione del tatuaggio, ma mediamente quanto costa, insomma, questa pratica?
Dipende da vari fattori, dipende dalla grandezza del tatuaggio, dai colori adoperati, dalle sedi. Alcuni tatuaggi non possono essere rimossi tutti completamente, ma in diverse, diciamo, sedute. Mediamente può costare sulle 150-200 seduta. Dipende dalla grandezza, anche di più se uno si è tatuato tutta la schiena, tutto il braccio.
Immagina un pentimento di Fedez. Come si fa?
Va
si cancella tutto, Bob, si cancella.
Sì, direi che ci vorrebbero anni per rimuovere tutti i tatuaggi di Fedez.
E insomma, ragazzi, quindi quando si decide di farci un tatuaggio
bisogna pensarci bene
bene, andare poi nelle sedi giuste, insomma dai giusti professionisti. Allora noi ringraziamo Carlo Mattozzi, specialista in dermatologia, per essere stato con noi. E Carlo, allora anche tu eventualmente pensaci bene, ma ormai secondo me non te ne farai più.
No, Mattozzi no.
No, se non l'ho fatto a 37 anni non penso, non lo
faremo. Rimarremo mosche bianche,
però non si sa mai.
Mai dire mai, giusto.
Esatto.
E allora buonasera dottore, grazie per averci portato in questo mondo dei tattoo.
Buonasera.
Grazie a voi, buona serata.
E adesso rimanete con noi per la nostra rubrica Pillole di Scienza.
Talassemia per 8 pazienti su 10 pesa sulla qualità della vita. In Italia 6.000 pazienti con talassemia severa. Da un'indagine su 131 persone con beta talassemia trasfusione dipendente, una malattia genetica rara del sangue, anche se piuttosto comune nell'area mediterranea, in particolare in Italia, dove si stima che ci siano circa 6.500 casi e circa 3 milioni di portatori sani. Emerge infatti che per oltre 8 intervistati su 10, per l'82% la malattia ha un impatto significativo sulla vita quotidiana, percentuale che raggiunge il 93% tra gli intervistati maschi. Avocado, alleato della linea e ottimo sostituto dei carboidrati. Per sopprimere la fame e aumentare la soddisfazione dei pasti negli adulti sovrappesi e obesi, lo dice uno studio del Center of Nutrition Research dell'Illinois Institute of Technology, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients. Gli studiosi sono arrivati a queste conclusioni dopo aver analizzato 31 adulti con problemi di peso, ai quali è stato fatto mangiare il frutto fresco come sostituto dei carboidrati. Un esame delle urine potrebbe sostituire il pap test. Presto, per il controllo e prevenzione del tumore del collo dell'utero, il pap test potrebbe essere sostituito da un esame delle urine. Una sperimentazione dell'Università di Manchester ha dimostrato infatti che riesce ugualmente a rilevare il papilloma virus umano HPV, fattore di rischio per questo cancro. L'esame delle urine avrebbe il vantaggio di poter essere fatto direttamente a casa della stessa donna. Cosa succede quando la crema solare penetra nella pelle? La Food and Drug Administration rende noti i dati di una sperimentazione sugli effetti dei prodotti chimici fotoprotettivi con i quali viene creata la protezione solare a contatto con il corpo. È emerso che solo poche ore dopo l'applicazione della crema solare i prodotti chimici fotoprotettivi si sono infiltrati nel flusso sanguigno e raggiungono concentrazioni superiori alla soglia di tossicologia della FDA, una soglia che vuol dire rimettersi al lavoro con ulteriori test di sicurezza.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Bentornati, è arrivato il momento di salutarci qui. Dunque, come ogni settimana, vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo inoltre colei che si occupa della parte tecnica,
Donatella Geretto. Noi ovviamente vi diamo appuntamento al prossimo weekend.
E inoltre, se volete scriverci, farci qualche domanda, sapere di più su qualche argomento che abbiamo trattato, potete farlo
info@radiocusanocampus.it.
Come sempre vi salutiamo così:
Stay up, stay foolish.